fraternità, tale per una serie di oscuri, social brindisi, di cui è responsabile padre Sabino. Noi e i nostri amici qui presenti della regione sud-est conosciamo bene questa struttura. In realtà, insomma, portiamo a Sabino anche tutti i saluti degli altri equiperi, anche quelli non presenti qua, e dei consiglieri spirituali, proprio perché è una comunità, una fraternità in cui tutti quanti noi a cui ci rivolgiamo, che frequentiamo con assiduità.
Padre Sabino, che è della nostra terra, di Locorotondo, se mi ricordo bene, della Valle d'Itria, si è occupato fra i suoi studi anche dell'arte del discernimento e del senso e del sapore, come dice nel tuo libro, che discernere dà alla nostra vita. Mi piace osservare su quanto hai scritto nel libro, proprio il discernimento per gli uomini, la giustizia di Dio, il giudizio di Dio, che la sensazione nel leggere quelle pagine è quella di essere accompagnati da un saggio padre spirituale nell'esercitare il discernimento nel quotidiano, filtrando e rendendo comprensibile a tutti, a noi, un'arte che penso sia stata tradizionalmente pensata soprattutto per i religiosi, per l'ambito monastico-religioso. E pensando in particolare al nostro movimento, al movimento dell'Equipe Notre Dame, mi è piaciuto, fra i vari riferimenti che fai, quello proprio alla Moris Laetitia, in cui si raccomanda, fra l'altro, il discernimento proprio per le coppie, e quindi qui veniamo al tema di oggi, alla ricerca del bene possibile attraverso il discernimento. Ti lasciamo un microfono con un po' di apprensione per il microfono.
Preferisci con questo?
Uno che va?
No, funziona.
Sì, dai. No, ho una voce forte, però credo che serva.
Allora, vediamo un po' se funziona. Prova un po'.
Si sente? Si sente? Bene, mica tanto. Due addirittura.
Ma siete fratelli?
Lui è più magro.
Gemelli.
Si sente? Bene. Allora vi do anch'io il mio buongiorno. Contento di essere tra voi, come dicevano prima gli amici di Bari. Diversi dell'equipe ci frequentano e questa amicizia ci fa molto piacere. È la prima volta che invece incontro così tanti equipeur, quindi mi fa piacere anche condividere con voi questa giornata e soprattutto condividere con voi questa riflessione, che vuole essere una specie di invito a riflettere poi insieme. Cioè, io vi dirò qualcosa che poi attingo un po' a quello che ho scritto nel libretto che è stato prima menzionato, ma lo dovremo poi attualizzare un po' insieme, calandolo nella vostra realtà. Io cercherò di darvi qualche spunto, ma ovviamente la vostra esperienza non è la mia, e la vostra esperienza può portare molto a quello che un monaco può pensare sul discernimento in generale, e anche sul discernimento nella vita di coppia, che, come potete pensare, non è proprio quello che io vivo di solito. Quindi vorrei cominciare dal sottolineare l'importanza del discernimento. È stato ricordato prima che il discernimento per lungo tempo è stato considerato appannaggio del mondo monastico religioso. Quando si parlava di discernimento, la mente andava automaticamente al discernimento della vocazione, oppure al mondo del discernimento spirituale, pratica quasi esclusiva del mondo gesuitico. Recentemente, invece, l'orizzonte di applicazione di questo concetto si è notevolmente allargato, soprattutto grazie al magistero di Papa Francesco, che ha fatto di questo discernimento il criterio irrinunciabile della vita ecclesiale. La grande rivoluzione, secondo me, su questo argomento è questo, cioè lo ha un po' tirato fuori da quell'ambito specifico nel quale lo avevamo relegato, dicendo no, il discernimento deve diventare ordinario nella prassi ecclesiale, deve coinvolgere ogni aspetto della vita, a tutti i livelli della vita di Chiesa, recuperando in questo modo in realtà una prassi che appartiene all'esperienza cristiana. A me è capitato più di qualche volta, siccome, come sapete, il tema del discernimento insieme ad altri temi cari a questo Papa a volte suscitano qualche apprensione, poi parleremo anche delle paure del discernimento, perché fa paura. Ecco, a me è capitato di confrontarmi con qualcuno che dice sì, però tutto sto discernimento, ma poi le scritture non ne parlano. Ecco, basterebbe leggersi gli Atti degli Apostoli e vedere come in realtà la Chiesa è cresciuta proprio grazie ad una costante opera di discernimento, cioè davanti a una serie di problemi che via via sono emersi, i primi uomini e le prime donne seguaci di Cristo si sono confrontati con quei problemi, hanno cercato di interrogare le scritture davanti a quei problemi, hanno preso delle decisioni, la Chiesa è cambiata. La Chiesa è cambiata perché ogni discernimento trasforma, certo non nella sostanza, è sempre la comunità dei credenti in Gesù Cristo, ma piano piano quel gruppo di 11, perché ne avevano perso uno per strada, Giuda, diventa di nuovo di 12, perché fanno un discernimento. Poi al gruppo dei 12 si aggiungono i 7, perché non bastano per la distribuzione alle vedove, quindi aggiungono quello che noi diremmo il ministero diaconale, che in realtà negli Atti degli Apostoli non è esattamente il diaconato come lo abbiamo noi nella Chiesa, ma comunque si allarga il cerchio dei 12 con l'aggiunta dei 7. Poi più avanti si decide ad esempio di aprire ai pagani, perché Pietro incontra Cornelio, che era un pagano che aveva però delle caratteristiche particolari. E poi nel Concilio di Gerusalemme, al capitolo 15 degli Atti, si allarga ancora e si decide che i pagani che appartengono alla Chiesa non devono osservare la circoncisione, non devono osservare la Torah, ma a loro basta che... Ecco, una Chiesa che si trasforma, ripeto, non nella sua essenza, ma che si trasforma grazie all'incontro con la vita e che si trasforma grazie ad una costante pratica di discernimento. Bene, quindi Papa Francesco non sta che riprendendo il modello della Chiesa originaria. Sapete quanta importanza, e lo sottolineo proprio in questo ambito, Papa Francesco dà, è stato anche ricordato, nella esortazione apostolica Amoris Laetitia, in particolare nel famigerato capitolo 8, che si intitola appunto Accompagnare, discernere, integrare la fragilità. E qui davvero io chiedo anche a voi che vi sia un impegno da parte delle coppie su questo discernimento che deve partire dalla vostra esperienza. Troppo spesso questo testo è stato lasciato in pasto a teologi, a monaci, a chi di quella realtà lì ha una pratica, diremo, di ascolto, ma non una pratica diretta. Ma io credo che lì davvero la vostra esperienza deve confrontarsi con quella particolare esperienza e deve entrare in maniera creativa all'interno di quella realtà, anche per aiutare la Chiesa a dire ciò che il testo giustamente non vuole dire. Il discernimento è ritornato poi, ad esempio, nel Sinodo dei Giovani, nell'ottobre del 2018, i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Vedete quanto importante questo tema è. Dunque, non relegato all'esperienza monastica o a un momento particolare della vita, quando uno deve decidere che orientamento prendere, che vocazione seguire, se farsi monaco, sposarsi o fare altro, ma il discernimento come la pratica quotidiana per vivere la propria fede innanzitutto. Ma direi che non riguarda solo noi esseri umani in quanto credenti. Il discernimento, prima ancora che interessarci come uomini e donne di fede, ci interessa come esseri umani. E noi ci rendiamo conto in maniera sempre più evidente di quanto questo momento storico abbia bisogno di una pratica di discernimento anche a livello civile, prima che come credenti ne abbiamo bisogno come esseri umani, davanti a mille sfide, davanti a un mondo che cambia in maniera velocissima. Attenzione, non che in passato non ce ne fosse bisogno, ma in passato forse era più facile far finta che le cose si potevano risolvere con le ricette di sempre. Adesso questo non è più possibile. Una serie di sfide, di domande, di problematiche che emergono dalla complessità nella quale noi viviamo e che ci chiedono di fermarci a pensare, perché poi in fondo vedremo, questo è il discernimento. Discernimento vuol dire fermarsi a pensare, a non correre sulla superficie delle cose, andare in profondità per poter porre degli atti sensati. Atti sensati, o se volete, atti pensati. Dunque il discernimento, potremmo dire, è l'esercizio a vivere in maniera consapevole, come esseri umani, ma anche come credenti. Ma appunto non è facile. Non è facile innanzitutto accettare questo modo di vivere, perché voi sapete, dicevo prima, no, le resistenze al discernimento sono tante. Ma anche perché è chiaro, non solo per diciamo dei laici, ma anche in particolare per dei pastori che devono poi accompagnare delle comunità, è molto più semplice avere un manuale dove trovare tutte le ricette pronte, basta applicare il numero tot del codice e tutto fila, piuttosto che costantemente farsi interrogare da delle situazioni, fare discernimento, osare una parola, dire qualcosa e dunque indirizzare, prendere una direzione. Quindi è già difficile accettare questo modo di procedere. Ma poi non è solo una questione di accettare questo modo di procedere, ma è poi difficile anche poi mettere in pratica, seguire questo procedimento. Allora, quello che io oggi vorrei fare insieme a voi è quello di cercare di riflettere su questo importante strumento di vita e di vita spirituale, cercando di attraversare, accennare alle sue dinamiche, agli strumenti che noi abbiamo e con i quali possiamo poi concretamente operare un discernimento, perché alla fine di questo incontro non ce ne andiamo solo con qualche idea, ma forse anche con qualche pista concreta, e poi vedere un po' chi sono gli attori in gioco di questo discernimento. Quindi noi cercheremo di rispondere a tre domande molto precise, che poi vi narrerò. Prima di entrare in questo vorrei semplicemente dirvi quanto, prima vi dicevo quanto importante è nella scrittura il discernimento. Gli Atti degli Apostoli, vi ho citato questo libro, Paolo ne parla tantissimo. Nell'Antico Testamento troviamo tutta una serie di testi che sono molto interessanti per vedere questa pratica in opera. Ma vorrei semplicemente fermarmi sulle parole che nell'Antico e nel Nuovo Testamento vengono impiegate, le più importanti, perché ce ne sono diverse, le più importanti che vengono impiegate per indicare questo processo, perché il termine ci introduce già a ciò di cui noi stiamo parlando. Due sostantivi e verbo corrispettivo greci, scusate se facciamo un pochettino di esegesi delle parole, ma mi sembra importante. Innanzitutto un termine che noi troviamo nel Nuovo Testamento e poi nella versione greca dell'Antico, la versione dei 70, diacrisis, il suo sostantivo, il suo verbo corrispondente diacrino. Chi ha un po' di pratica del greco sente che è una parola composta da un prefisso dia e da una radice crino che indica, crino, il giudizio, la scelta, la separazione. Quindi diacrino indica la distinzione tra cose diverse o tra situazioni diverse, indica la scelta. Dividere, distinguere, decidere. L'altra radice che ritorna molto spesso, soprattutto in Paolo, per indicare questo processo è il verbo dokimazo. Dokimazo invece ha un'altra accezione, indica piuttosto il mettere alla prova. Mettere alla prova, sperimentare. Se noi combiniamo insieme questi due termini, noi abbiamo una immagine che ci aiuta a comprendere di che cosa si tratta. Provo a formulare una definizione in questi termini. Il discernimento sarebbe un processo di conoscenza in cui si giunge attraverso un'attenta osservazione e sperimentazione ad una scelta. Ripeto, un processo di conoscenza in cui attraverso un'attenta osservazione e sperimentazione, dokimazo, provi. Perché tante volte non si tratta di tirare a indovinare, si tratta di esperire, si tratta di provare. Si giunge ad una scelta. La scelta è il diacrino, cioè il prendere qualcosa e lasciare altro. E adesso veniamo alle nostre tre domande. La prima: che cosa noi dobbiamo discernere? Verso dove rivolgere il nostro sguardo? Il primo ambito verso cui indirizzare il discernimento è il nostro cuore. È la fatica più importante, è il punto di partenza. Discernere il proprio cuore significa scendere nelle proprie profondità. Significa interrogarsi su ciò che davvero ci fa vivere. Quali sono i pensieri, quali sono i sogni, quali sono le aspettative che ci nutrono, da che cosa noi ci facciamo sostenere? Questo è il primo esercizio del discernimento. Voi sapete, perché ne facciamo esperienza, che noi siamo dei grandi contenitori di parole, più o meno riconosciute, più o meno dette a noi e agli altri. Alcune parole di cui ci vantiamo, altre di cui ci vergogniamo, alcune parole che diciamo facilmente, altre che neghiamo anche a noi stessi. Ma noi siamo abitati da queste parole. I padri parlavano di pensieri, logismo in greco, che aveva questa doppia accezione. Logismos greco poi in latino ha dato anche vita ai vizi, ma non sono necessariamente negativi, sono le parole che ci fanno che ci abitano, e dunque in base alle quali noi ci muoviamo. Sì, perché è come se fossero ciò che ci dirige poi i nostri passi. Per questo è importante, perché io capirò dove vado dalla conoscenza di ciò che mi abita, dai desideri che nutro, dagli orizzonti che coltivo, dalle parole che lascio abitare dentro di me. Ecco perché i padri dicevano: la vera lotta spirituale non è contro le azioni, la vera lotta spirituale è contro i pensieri. Evagro, un grande padre della Chiesa, parla della lotta ai pensieri, perché il pensiero è la radice dell'agire. E vi ricordate quando Gesù dice: chi di voi ha guardato una donna e l'ha desiderata ha già commesso peccato in suo cuore? Che a noi sembra di un massimalismo aberrante. Ma come? No, non ho fatto niente. Ma in realtà dice tutto, perché ciò che davvero trasforma il nostro essere è il pensiero prima che l'azione. L'azione è semplicemente la manifestazione, il rendere evidente ciò che in realtà dentro di noi è già accaduto. No, dice, se tu è omicida anche quello che dice nel suo cuore al suo fratello stupido. Dice, beh, ma c'è una bella differenza tra uccidere uno e dire nel suo cuore stupido. Sì, a livello visivo sì, perché tu lo ammazzerai quando gli darai una pugnalata, ma dentro di te lo puoi uccidere senza aprire bocca, distruggendo il suo volto nel tuo cuore. Ecco, tutto questo non è massimalismo, ma ci dice come le dinamiche interiori sono davvero la radice dell'essere. Ancora una volta Gesù in Marco 7 dice: non preoccupatevi di quello che entra nella vostra bocca, preoccupatevi piuttosto di quello che esce dal cuore. E dunque il cuore è ciò su cui abbiamo bisogno innanzitutto di rivolgere il nostro discernimento. Nel cuore sono le radici dell'essere. Paolo insiste molto su questa dimensione dell'esaminare se stessi. Ad esempio, quando chiede in 1 Corinti 11:28, ciascuno metta alla prova se stesso quando ci si accosta all'Eucarestia. Dokimazeto de anthropos auton. O ancora chiede di esaminare la propria fede in 2 Corinti 13:5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Mettete alla prova la vostra fede. Cosa vuol dire? Chiedetevi in chi credete. Chi credete? No, noi a volte diciamo, se dividiamo il mondo in credenti e non credenti, ma anche tra i credenti, ma si può credere in tutto. Non solo negli dei pagani, negli dei falsi o nel Dio di Israele, nel Dio giudaico cristiano. Ma anche quel Dio giudaico cristiano possiamo credere in tanti modi. Noi ci costruiamo costantemente delle immagini di Dio a nostra somiglianza, anziché cercare di diventare noi a sua somiglianza, rendiamo Dio a nostra somiglianza, ce lo aggiustiamo. Ecco, Paolo chiede di mettere alla prova, di esaminare il Dio in cui crediamo. O ancora Galati 6:4, ciascuno esamini la propria opera. Questo è molto importante. Ciascuno esamini la propria opera. Cosa vuol dire? Chiedetevi perché agite. Anche in questo, quante volte noi facciamo magari delle cose che apparentemente possono essere anche positive, ma sapete, il bene può nascere anche da una radice cattiva. Pensate al silenzio. Quante volte i nostri silenzi sono dei silenzi sbagliati. A volte voi tacete. Credo tra moglie e marito questo accada spesso, me lo ricordo da piccolo, che succedeva? La più grande vendetta che vedevo rivolgersi, no, nella coppia era il silenzio, no? A volte più che una parola può dire un disagio e anche un'accusa e anche una, esprimere una violenza, il non rivolgere la parola all'altro. No, apparentemente stai facendo silenzio, silenzio, quella cosa bella, santa, grande, no? Eppure lì è un silenzio che nasce da una radice malata, è un silenzio di morte, non è il silenzio che trattiene per accogliere, trattiene la parola per accogliere la parola dell'altro, come abbiamo sentito prima, ma è un silenzio che comunica odio. Quindi quando Paolo dice esaminate la vostra opera, che cosa sta dicendo? Dice chiedetevi perché fate quello che fate, perché le stesse cose le potete fare a partire da una intenzione, da una disposizione, diatesis, positiva o negativa. Il valore delle azioni che facciamo parte dalla intenzione che le muove e che le abita. Secondo ambito verso cui indirizzare il nostro discernimento, questa volta è esterno a noi. Dopo il cuore è la volta di quella realtà complessa che noi siamo soliti identificare con vari nomi: i tempi, le situazioni, le relazioni, le circostanze. Paolo in 1 Tessalonicesi 5:21 dice: esaminate ogni cosa, ritenete il bene. Anche qui, come nel discernimento del cuore, l'obiettivo qual è? È discernere il bene dal male. Attenzione, non solo quello che è oggettivamente bene da quello che è oggettivamente male, anche perché questo è abbastanza semplice, uccidere un altro è oggettivamente male. Non abbiamo bisogno tutte le volte di fare un gran procedimento di discernimento per capire che quello è male. Ma, e qui sta la difficoltà maggiore, molto più spesso nella vita ci è chiesto di fare discernimento di ciò che è relativamente bene, di ciò che è relativamente male. Vale a dire che ci sono anche delle cose che in un certo momento possono essere bene, che in altri momenti possono essere male. E questo è il discernimento più difficile. Tra l'altro, questo è il concetto centrale di quel famoso capitolo 8 dell'Amoris Laetitia, che capisco perché crea tanto imbarazzo. Se infatti vi è un male assoluto e vi è un male del momento, ci sono anche un bene assoluto e un bene del momento. Una distinzione che fatichiamo a comprendere e ad accettare perché richiede uno sforzo costante. Eppure Coelet lo ricorda, Coelet al capitolo 3, versetti 1-8, c'è un tempo per e un tempo per. Non tutto è bene in ogni tempo, dice Coelet. Ci sono realtà, gesti, parole che perseguite e realizzate in un tempo che non è loro confacente, cambiano di valore. Si tratta di un concetto chiaramente espresso, ad esempio, dal greco. Il greco, a differenza dell'italiano, ha due termini per dire tempo. Ha il termine chronos, che indica il susseguirsi degli istanti in maniera, direi, asettica, senza valore. E poi c'è il termine kairos, che noi tutte le volte che dobbiamo tradurre abbiamo bisogno di una perifrasi. Il kairos che cos'è? Il tempo opportuno per fare qualcosa, che è diverso dal chronos. Ecco, il discernimento è relativamente al kairos. Cogliere il kairos di qualcosa, cogliere il momento in cui qualcosa possa dare un frutto positivo. Pensate nella relazione di coppia quanto questo è importante. Dici, ma io l'ho fatto a fin di bene, ma forse era il momento sbagliato. E dunque l'azione deve essere sempre preceduta da quella domanda: è il suo momento? È il suo momento? Non basta l'azione in sé. Terza realtà da discernere, terzo ambito in cui la tradizione ci invita a esercitare il discernimento, è quella che noi siamo soliti chiamare la volontà di Dio. Quindi discernere ciò che ci abita, discernere le realtà del contesto in cui noi viviamo, discernere la volontà di Dio. Dice Paolo nella lettera ai Romani 12:2: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare mediante il rinnovamento della vostra mente per conoscere quale sia la volontà di Dio, buona, gradita e perfetta. Dunque Paolo include tra le realtà da discernere la volontà di Dio. Un'operazione difficile, direi rischiosissima. Voi sapete quanto abuso noi facciamo dell'espressione la volontà di Dio, soprattutto noi uomini di chiesa, monaci, preti, soprattutto quando non sappiamo come uscircene da una situazione. L'etichetta è la volontà di Dio, con una sicurezza che mi fa sempre tremare. Poi mi stupisce come sugli altri la volontà di Dio la vediamo benissimo, no? Quando si tratta degli altri, no, questa è la volontà di Dio. Quando si tratta di noi stessi facciamo un po' più fatica a dire è la volontà di Dio. Ecco, sembra una specie di passepartout per uscire da quelle situazioni in cui faremmo molto meglio a dire non sappiamo. In quelle situazioni magari dolorose, difficili, pesanti, in cui quella parola viene solo a mettere un peso laddove già è pesante il fardello da portare, e dove davvero un silenzio buono potrebbe essere l'unica parola sapiente ed evangelica da dire. È la volontà di Dio, ecco, un'espressione da usare con parsimonia. Eppure, nonostante la rischiosità di questa di questo procedimento, noi come cristiani dobbiamo chiederci ogni volta non solo quello che mi abita, non solo la situazione, ma qual è la volontà di Dio in questa situazione. Allora, proprio per evitare questa immagine che abbiamo contaminato, io preferisco parlare più che della volontà di Dio, discernere la volontà di Dio, come dire, tradurre diversamente questa esigenza e dire piuttosto discernere lo sguardo che Dio ha su una situazione. Veniva ricordato stamattina, mi è piaciuto il riferimento, la volontà di, quando noi pensiamo alla volontà di Dio, la prima cosa che ci viene in mente è qualcosa che Dio chiede a noi. Che cos'è la volontà di Dio? Quello che Dio mi chiede. Ma prima che esserci un qualcosa che Dio chiede a me, c'è un qualcosa che Dio fa per me. C'è un desiderio che Dio ha per me. C'è uno sguardo di Dio su ciascuno di noi. Ecco, discernere la volontà di Dio non è immediatamente andare a cercare quello che Dio mi chiede. Ma discernere la volontà di Dio è innanzitutto chiedersi qual è lo sguardo di Dio su questa realtà. Qual è il desiderio di Dio? Poi certo, mi chiede anche qualcosa, ma per compiere, per portare a pienezza, per realizzare quello che è il suo sguardo su una realtà. Ecco, questo desiderio di Dio su una storia, su una vicenda, su una persona. Ho una domanda che è banale, ma che credo sia fondamentale nell'esperienza di fede. Dio in questa situazione, Gesù meglio, è un po' più, diciamo, comprensibile. Gesù in questa situazione cosa avrebbe fatto? No, tante situazioni ambigue, difficili da discernere, moglie, marito, figli, genitori. Ecco, come procedere? Chiedersi quello che ci porta nel cuore, quindi che ci porta a vivere, chiederci la situazione, cioè che cos'è che in questo momento può essere un bene o può essere un male, e alla fine l'ultima domanda è: Gesù in questa situazione, in questa realtà, cosa avrebbe fatto? Cioè, qual è il suo desiderio per questa persona? Qual è il suo sguardo su questa vicenda? Questo vuol dire ragionare da uomini e donne di fede. Seconda domanda con la quale ci confrontiamo: come si discerne? Quali strumenti? Prendo spunto da un'espressione che ricorre in un famoso episodio che, se non ho capito male, ieri sera avete letto nella preghiera, cioè il cosiddetto sogno del re Salomone a Gabaon, in Primo Re, al capitolo 3, versetti 4-15. Un testo straordinario per varie ragioni. Innanzitutto perché, in maniera un po' insolita direi, ma non insolita per la Bibbia, magari insolita per il nostro modo di pensare, tutto comincia perché Dio fa una domanda al giovane re. Noi siamo piuttosto abituati a un Dio che dà risposte, non a un Dio che fa domande. No? E siamo noi che facciamo le domande, Lui ci deve rispondere. Guardate, il Dio biblico è un Dio che fa domande. Pensate a Gesù, quante volte messo davanti a delle situazioni, a delle problematiche, anziché rispondere come avrebbe fatto, magari avremmo fatto tanti di noi che abbiamo già una certa conoscenza, eccetera, anziché dare delle risposte, Lui fa un'altra domanda. Le uniche risposte che dà sono le parabole, che già sono delle mezze domande in realtà, non sono delle risposte. Altrimenti fa domande, è un Dio che chiede. Perché chiede? Perché solo quando ti metti in gioco con una domanda che ti è rivolta puoi fare un cammino di crescita reale. Ora, Dio fa una domanda, tra l'altro, a un giovane re che aveva appena cominciato, che la prima cosa che dice, Signore, io non so niente, sono un povero ragazzo. Però, almeno in quell'occasione, voi sapete, Salomone dà una delle risposte più grandi di tutta la sua carriera regale. Poi Salomone ne combinerà di tutti i colori. Non è questo gran re saggio che ogni tanto, che noi abbiamo nel nostro immaginario. Ha azzeccato questa, ma poi ne ha infilate tutta una serie subito dopo, disastrose. Ma qui è davvero un colpo di genio. Salomone dice questo: concedi al tuo servo un cuore, letteralmente, in ascolto, in ebraico lev shomea, un participio presente del verbo shama, che vuol dire ascoltare, un cuore ascoltante. E specifica perché? Perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia discernere il bene dal male. Quindi lui chiede questo strumento, poi lo scomporremo, questo strumento per fare che cosa? Per fare il discernimento. Dici, tu mi affidi un popolo. E io con questo popolo cosa devo fare? Devo rendere giustizia e devo, per rendergli giustizia devo distinguere il bene dal male, devo fare discernimento. Cosa serve per il discernimento? La nostra domanda. Ecco la risposta di Salomone. Serve un lev shomea, un cuore in ascolto. Due elementi dunque. Primo, serve un cuore. Attenzione, il termine lev in ebraico non corrisponde esattamente al cuore italiano, ma è molto più ampio. Una traduzione più giusta sarebbe coscienza. Allora capite anche perché questo Papa ci tiene così. L'altro grande cavallo di battaglia di Papa Francesco è la riscoperta della coscienza, la libertà di coscienza, l'esame di coscienza, fino all'abuso di coscienza. Insomma, è l'altra grande tematica del Papa, proprio perché completa il discorso del discernimento, perché la coscienza è il primo strumento del discernimento. Che cosa si intende per coscienza in questo caso? Beh, si intende ciò che abbiamo dentro di noi. San Giovanni Crisostomo definisce la coscienza il criterion che abita nell'uomo. Dice, il Dio filantropo, tra le tante cose buone che ha fatto per noi, ha posto dentro di noi un criterion. Criterion che lui dice che è la coscienza, synaidesis in greco. Dunque, per fare un discernimento abbiamo innanzitutto bisogno di profondità. Abbiamo bisogno di quella cosa di cui spesso ci troviamo a parlare, che poi poco frequentiamo, cioè di vita interiore. Abbiamo bisogno di abitare la nostra interiorità. Perché se non funziona, le nostre scelte, i nostri giudizi, i nostri discernimenti, meglio, saranno sempre delle parole superficiali. E quando le parole sono superficiali, cioè non nascono dalla profondità del nostro essere, il più delle volte fanno più male che bene. Pensate nelle relazioni interpersonali, no? Quelle parole dette di getto, di cui poi uno si deve scusare quando si rende conto che non è stata una parola pensata, ma è stata una parola frutto di quella superficialità che non viene dall'averla pensata, dall'averla calata dentro di noi. Vi faccio un esempio biblico per farmi capire. Marco, al capitolo 3, versetti 1-6, ci racconta una storia, uno degli incontri di Gesù, in cui annota l'unico caso in cui Gesù perde la pazienza in maniera visibile, a parte l'episodio dei mercanti al Tempio, ma qui proprio uso una parola che poi nelle nostre traduzioni viene tolta di mezzo, viene un po' edulcorata, perché non sta bene che Gesù abbia uno scatto d'ira. Ma in questo caso il testo greco dice esplicitamente che Gesù perde le staffe, ha uno scatto d'ira, katorges in greco vuol dire con ira. Andate a vedere nelle vostre traduzioni, l'ira è sparita, con indignazione, è un po' più gentile. Che cosa succede? È in una sinagoga un giorno di sabato. C'è un uomo dalla mano paralizzata e ci sono intorno a lui alcuni uomini ben disposti, non sono cattiva gente, farisei, erodiani, non sono cattiva gente, sono gente che vuol capire, è sempre lì intorno a Gesù a interrogarlo, usciamo un po' dal nostro cliché dei farisei cattivi, comunque sono lì a chiedere come tante volte noi e sentono poi una distanza, uno scarto, come tante volte anche noi sentiamo, se siamo onesti, una distanza ed uno scarto tra le parole del Vangelo e quello che ci scopriamo a volte a pensare tra noi e noi. Gesù fa una domanda, dice: è lecito il giorno di sabato guarire quest'uomo? Lui lo dice in maniera un po' più complessa, ma il succo è quello. Silenzio totale. Tra l'altro Gesù, prima di fare la domanda, aveva fatto un gesto, perché Gesù vuole aiutare quegli uomini a capire. Aveva detto all'uomo: mettiti in mezzo. È bellissimo quel gesto. Mettiti in mezzo, in greco dice egeirento meso, risorgi nel mezzo. Perché glielo mette prima in mezzo? Perché dice: guardatelo. No, tante volte i nostri discernimenti non partono dall'esperienza dell'altro, partono dalle idee. Quello che è bene, quello che è male, al di là che poi sia Antonio, Giovanni, Caterina. No, Gesù dice: guardatelo in faccia, quest'uomo che ha la mano paralizzata, è bene che io lo guarisca, sì o no? Ma ditelo guardandolo in faccia. Ma loro tacevano, e si opun, dice, bell'imperfetto, duraturo, si sente proprio la durata di quel silenzio nel testo. E poi Gesù li perde le staffe. Guardandoli tutti intorno con ira, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse, e qui c'è questo catorghes, guardandoli tutti intorno con ira, lì Gesù non ce la fa più, non trattiene la sua ira, per cui almeno una volta l'ira è applicata pure a Gesù, non è solo nell'Antico Testamento. Ma che cos'è che fa perdere a Gesù la pace? Là, dice letteralmente il testo, la durezza del loro cuore. Letteralmente te porosei, la porosità, la insensibilità del cuore. Cioè, siccome vi ho detto che lev, che vuol dire cuore, anche nel Nuovo Testamento, quando trovate il termine cuore, cardia in greco, questi sono testi scritti da gente che pensava con categorie ebraiche, semitiche, quando vedete cuore non pensate al cuoricino, pensate sempre, o quasi sempre, alla coscienza. Dici, a motivo della durezza, della non capacità di far funzionare la loro coscienza. Cioè, che cos'è che ha impedito a quegli uomini di dare una buona, di esprimere un buon discernimento? Non hanno fatto funzionare la loro coscienza. Cioè, le loro parole, quello che loro hanno deciso di fare o non fare, di dire o non dire, è nato dalla loro superficialità. Quindi, primo strumento per esprimere un discernimento, che sia un discernimento buono, far funzionare. Noi a volte utilizziamo questa espressione, no? Dice: mettiti la mano sulla coscienza. Cioè, cosa vuol dire mettiti la mano sulla coscienza prima di parlare? Cioè, la tua parola non venga dalla tua superficialità, ma venga dalla tua interiorità. Calala giù e poi tirala fuori. Deve fare questo movimento il pensiero per poter essere un pensiero davvero di buon discernimento. Secondo strumento, abbiamo detto che Salomone chiede un lev shomea, un cuore in ascolto, quindi una interiorità, ma poi un'interiorità estroversa, potremmo dire. Non è un'interiorità che si forma nel proprio intimo, semplicemente, ma è un'interiorità che si forma perché esce fuori, perché si mette in ascolto. Di che cosa? Di due realtà in modo particolare. Perché la coscienza si forma, è un qualcosa che noi abbiamo in dotazione, l'essere umano ha in dotazione la coscienza, però poi la coscienza dobbiamo nutrire, dobbiamo articolare, dobbiamo far crescere, e cresce grazie all'ascolto di due realtà. La prima, la parola di Dio. La parola di Dio è la prima realtà di cui mettersi in ascolto per far crescere la propria coscienza. Quella parola di Dio che ci insegna che cosa? Beh, prima dicevo, no? Davanti alle situazioni noi ci chiediamo: qui Cristo che cosa avrebbe fatto? Beh, e cosa ne so io? Lo so se ho una pratica della scrittura, se mi metto in ascolto. Ecco perché la parola di Dio è così importante, il Vaticano II ce l'ha ricordata. Non è per fare dei cristiani più intellettuali. Il fine del Vaticano II, della Dei Verbum, quando dice che un cristiano non può essere tale se non ha un riferimento alla scrittura, non è per elevare il livello intellettuale dei cristiani, ma perché è cosciente che senza un riferimento diretto, personale, quotidiano alla parola di Dio non può crescere la nostra coscienza di cristiani. Cosa ne so io? Paolo dice che dobbiamo assumere i sentimenti di Cristo. Ma cosa ne so io di quali sono i sentimenti di Cristo? Imparo a conoscerli se io di quel Cristo divento frequentatore, lo vedo agire, lo vedo reagire nelle varie situazioni. Come si è posto in una situazione e come lui ha agito diversamente dagli altri che erano lì in quel momento. E allora piano piano diventiamo familiari del suo modo di pensare. E questo educa la nostra coscienza a agire in un certo modo. Noi adesso viviamo un momento, scusate questa parentesi, in cui abbiamo bisogno di pensare diversamente rispetto a tanti pensieri che ci martellano. Ci martellano con altre idee, con altri modi di pensare, che attenzione, ogni tanto vediamo emergere anche nel nostro cuore, inavvertitamente. Ci scopriamo ad avere dei pensieri che poi magari in momenti di lucidità diciamo, beh, però non è proprio un pensiero evangelico questo. Ecco, abbiamo bisogno di educare, di far crescere le nostre coscienze grazie alla frequentazione del Vangelo, della Scrittura. Seconda realtà verso la quale la nostra coscienza si deve mettere in ascolto per poter crescere e quindi produrre un discernimento evangelico è l'altro, o meglio quello che io chiamo il bene dell'altro. Mai la Scrittura da sola. La Scrittura da sola diventa fondamentalismo. I fondamentalisti sono dei gran praticanti della Scrittura. E sapete che il fondamentalismo alligna in tutte le religioni, non è solo un fatto islamico, eh? Anche noi possiamo diventare dei bravissimi fondamentalisti. L'abbiamo fatto, la storia lo dimostra. Mai la Scrittura da solo. Nel discernimento abbiamo sempre bisogno di cogliere accanto alla Scrittura il bene dell'altro. E cogliere come la Scrittura e il bene dell'altro vanno insieme, si intrecciano. Vi faccio un esempio biblico anche qui perché così è molto più semplice. Il più bello esempio che noi abbiamo, faccio sempre perché mi sembra davvero la cosa che più riesce a comunicare questo che voglio dire. Abbiamo nel Nuovo Testamento quella vicenda di Giuseppe che si trova dinanzi alla situazione imbarazzante di Maria. Avete presente? Stiamo Matteo al capitolo 1, versetto 19. A un certo punto Giuseppe, secondo l'uso ebraico, unito in quel contratto, noi chiamiamo di fidanzamento, ma insomma era un legame ancora non consumato in cui c'era già un impegno tra l'uomo e la donna, e durante il quale ovviamente la donna rispettava, e l'uomo anche, rispettava questo impegno. Durante questo periodo Giuseppe viene a sapere che Maria è incinta. Lui ovviamente non è stato colui che ha concorso a quella situazione, e dunque Giuseppe è nel dubbio su che cosa fare. Attenzione, non ha avuto ancora nessuna visione angelica. Per Giuseppe è semplicemente una donna che molto probabilmente, anzi sicuramente, ha avuto un rapporto con un altro uomo. No, può scandalizzarci questo, perché siamo sempre abituati a leggere la storia dalla fine, non dall'inizio, ma se la leggiamo dall'inizio, questa è la situazione con la quale Giuseppe si confronta. Ora, dice Matteo, su quella situazione c'era una legge chiarissima, noi oggi diremmo un codice di diritto canonico, che dice benissimo come si scioglie la situazione. Quella donna va ripudiata. Giuseppe invece decide di licenziarla in segreto. La nostra reazione davanti a questo modo di agire è quella di dire, beh, è stato buono. Noi diremmo in un'espressione che utilizziamo spesso, dice, ha chiuso un occhio. No, Giuseppe in quella situazione non ha chiuso un occhio, ma li ha aperti tutti e due. E Matteo ce lo fa capire con una espressione intrigante. Matteo, per giustificare il comportamento di Giuseppe, che cosa ci dice? ci dice che Giuseppe dice in greco dikaios on, essendo giusto, decise. Ora, nel nostro linguaggio, giusto è uno che applica la norma. Guardate che finissimo. Tra l'altro Matteo, tra tutti gli evangelisti, è quello più giudaico, quindi quando usa il termine giusto sappiamo a che cosa si riferisce, all'osservanza della Torah. E noi non ci, perché se avesse detto essendo misericordioso, essendo buono, essendo mite, essendo caritatevole, insomma, ci avrebbe reso molto più semplice la spiegazione. Invece dice dica io son, cioè essendo giusto non fa quello che dice la legge. Ma come può uno essere giusto se non applica la Torah? In realtà lui la applica, ma la applica guardando in faccia quella donna. Vi ricordate la scena di Marco, il capitolo 3, versetto 1-6? Gesù lo mette, dice, alzati in mezzo. Poi, sperando che guardandolo mettano in collegamento la scrittura, il riposo sabbatico, e l'uomo in carne ed ossa, arrivino al discernimento. La stessa cosa Giuseppe la fa. Cioè, legge la scrittura, ma è come dire, c'ha la scrittura in una mano e poi c'è il volto di quella donna accanto. Ed è giusto perché mette in connessione, cioè è giusto nel senso, fa il buon discernimento, questo vuol dire essere giusto, perché applicare la Torah non vuol dire applicare la norma della Torah, ma vuol dire applicare lo spirito. Vi ricorda tutto il discorso di Paolo, la lettera uccide, lo spirito vivifica. Cosa vuol dire? Che dietro le parole, la legge, la scrittura, la parola di Dio ha un cuore, ha un desiderio. Prima dicevamo la volontà di Dio, il desiderio di Dio. Giuseppe si dice, ma qual è lo sguardo di Dio su questa donna? La vuole lapidare? La vuole far vergognare? Qual è lo scopo della Torah? È per la vita o è per la morte? Ecco, il discernimento è questa capacità di cogliere come la parola è a servizio della vita, ma della vita, non una vita generica, ma della vita concreta di un uomo, di una donna, di una situazione. E per questo noi avremo sempre bisogno di discernimento. Ci ritorneremo poi alla fine. Quindi, abbiamo gli strumenti, il cuore, la coscienza, in ascolto della scrittura, è in ascolto del bene dell'altro, che devono dialogare insieme. Per discernere, dunque, servono tutti e due. Paolo ce ne dà un esempio meraviglioso anche nella prima Corinti, quando c'è il problema degli idolotiti. No, dice, sono alcuni a Corinto che frequentano, hanno gli vicini pagani, loro erano cristiani, i pagani andavano al tempio, facevano i sacrifici, ma voi sapete, i sacrifici al tempio non era solo un atto sacro, era anche il banchetto, perché poi la carne arrostita la si mangiava. Quindi i pagani invitano anche i cristiani al loro banchetto, e i cristiani si pongono il problema, dice, ma se noi andiamo a mangiare la carne arrosto dei nostri vicini, ci contaminiamo perché quella è stata sacrificata agli idoli? Paolo dice, no, gli idoli sono niente, quindi voi la carne sacrificata a niente ve la potete... Però poi dice Paolo, ma se lì c'è uno che rimane scandalizzato, e allora no, allora no. Cioè, che cosa dice Paolo? Tenere conto dell'altro, tenere conto del bene dell'altro. Paolo utilizza un'espressione, tenere conto della coscienza dell'altro, sinedesis, e lì utilizza proprio il termine coscienza, che è molto importante. Qui lo sottolineo perché nella relazione nella coppia in particolare, ma direi in ogni relazione, quanto importante è la coscienza dell'altro. No, a volte nelle relazioni il male ce lo si fa perché magari teniamo conto della nostra coscienza ma non di quella dell'altro. Dice, ma io ho detto questa cosa qui, ma con una buona intenzione. Sì, ma ti chiedi che cosa può provocare nell'altro quella parola in quel momento? Come può essere colta? Qual è la percezione che l'altro ne ha? E non basta la mia coscienza. Il dialogo è sempre incontro di due percezioni, e voi siete maestri in questo. Sapete che il male ce lo si fa quando non si tiene conto di questo. c'è la mia percezione, ma poi c'è anche la percezione dell'altro. E io mi devo chiedere, ovviamente, con tutti i limiti del caso, nel senso che non sempre poi posso sapere davvero la situazione dell'altro, spesso non ce l'ho, però almeno pormi la domanda. La percezione dell'altro. Ciò presuppone che il discernimento allora avvenga nella carità. Perché solo se c'è uno sguardo di carità è possibile un discernimento evangelico. Lo ricorda ancora Paolo in Filippesi 1:9-10. Vi prego che il vostro amore cresca sempre più in conoscenza e sentimento, perché possiate discernere ciò che è bene. Cioè Paolo dice: crescete nell'amore, perché allora potrete davvero discernere ciò che è bene. Terza domanda. Chi discerne? Il discernimento è un'opera complessa dal punto di vista degli attori. C'è innanzitutto l'io, l'io del quale si discerne, ma che deve diventare un io protagonista. Può essere l'io personale, può essere la comunità, può essere la coppia. Cosa voglio dire? Che spesso noi, quando pensiamo al discernimento, pensiamo sempre che altri faranno il lavoro per noi. Soprattutto i laici pensano che il discernimento è affidato al padre spirituale, noi gli spieghiamo la situazione e poi lui tira fuori la ricetta, no? Ci dà il procedimento che dobbiamo seguire per risolvere il problema. È una prospettiva sbagliata, perché il primo soggetto del discernimento è l'io di cui si discerne, che deve lui interrogarsi, il proprio cuore, anche perché nel cuore, tu al padre spirituale puoi raccontare quel che vuoi, ma tu sai quello che ti abita. Quindi l'io che non deve essere assolutamente messo da parte, soprattutto c'è una certa visione, ripeto, che deve essere riequilibrata, soprattutto in ambito ecclesiale e monastico-religioso, ma non solo, c'è tutta una tradizione che purtroppo ha relativizzato, marginalizzato, con grandi danni. Nessuna sostituzione autoritaria e nessuna delega. Né sostituzione autoritaria, cioè di padri spirituali che prendono un posto che non spetta loro, e questo è pericolosissimo quando l'io del quale parliamo non è un io ma è un noi coppia, voi siete i primi protagonisti del vostro discernimento, c'è un io irrinunciabile, ma neanche nessuna delega, cioè a volte l'abuso viene da parte del padre spirituale, diciamo, a volte siamo noi perché è più semplice. Dici, beh, fai tu, non farmi fare la fatica di chiedermi. Non vogliamo fare lo sforzo di interrogarci, di chiederci, di camminare. Se ci sono infatti dei padri che non lasciano crescere, ci sono anche dei figli che non vogliono crescere. Questo lo vedete anche nella vostra vita familiare. A volte sono le mamme e i papà che non fanno crescere i figli, voi non è il vostro caso evidentemente, ma a volte sono i figli che non vogliono crescere. Sono due tentazioni verso le quali esercitare grande vigilanza. Secondo soggetto è l'altro che ha il compito di accompagnarmi. Sì, perché spesso io nella mia realtà, anche se sono quello che ha tutti i numeri, tutti gli elementi, faccio fatica a vedere chiaro. E ho bisogno di un altro che mi aiuti a vedere, che dia significato alle parole che io dico, che mi aiuti a prendere coscienza anche di quello che dico. A volte il padre spirituale, l'accompagnatore, serve anche solo per quello, perché io racconti. E mentre racconto io mi rendo conto di quello che sto dicendo. Se non c'è un altro al quale narrare, è difficile anche per me prendere coscienza di quello che mi abita. Quindi l'altro, che ripeto, ha un compito fondamentale, è l'altro che accompagna. Un altro al quale, voi sapete, la tradizione ha dato tanti nomi, alcuni aberranti. Nel periodo della storia il padre spirituale lo si chiamava addirittura direttore di coscienza. Pensate che roba! Direttore di coscienze. Eh? Già padre, dice il Vangelo, che è un abuso, però diciamo che siccome perché Gesù dice anche: non chiamerai nessuno padre sulla terra. Già padre spirituale dovremmo utilizzarlo con grande parsimonia. Però siccome è il meno, dice, tra direttore di coscienza, direttore spirituale, dice, beh, padre spirituale è il meno. Però ricordate che anche quando usiamo quel termine lo usiamo per gentile concessione. È un abuso. È un abuso. La funzione fondamentale però è l'altro che mi accompagna, è l'altro che mi aiuta a comprendere, è l'altro che mi sta accanto e ha fondamentalmente, secondo la tradizione, qui vi faccio davvero una sintesi, ma potrei sviluppare all'interno della tradizione patristica soprattutto, che è quella che conosco meglio, le tre grandi funzioni dell'accompagnatore spirituale, del padre spirituale. La prima è fatta di ascolto e parola, prima che dire ascolto. Difatti noi di che cosa abbiamo bisogno in realtà? Quando viviamo una situazione dobbiamo anche fare un discernimento. Abbiamo bisogno innanzitutto di uno che ci ascolti. A volte, non di rado, mi è capitato, qualcuno che viene, no, per un incontro, ha bisogno di essere accompagnato, eccetera, magari ha parlato lui per un'ora, tu non dici una parola, se ne va, dici grazie di quello che mi hai detto. Perché in realtà è il bisogno di dire. E bisogno di essere. Noi viviamo in una società che non ha tempo per ascoltare, cioè non ci sono persone che hanno tempo per ascoltare. Spesso i nostri pastori non hanno tempo di ascoltare, sono presi da mille altre cose. E abbiamo bisogno di riscoprire anche la paternità spirituale come un ministero ecclesiale. Non può essere confidata a dei guru improvvisati. È il ministero, i pastori delle nostre comunità sono quelli che sono preposti a questo. Paolo lo dice in maniera chiara. Secondo, quindi ascolto, poi anche parola di risposta. Secondo, ha un ministero di affetto anche. Sì, perché la paternità spirituale passa anche attraverso l'affetto, il voler bene a quella persona. Sempre nel rispetto dell'autonomia dell'altro, eh? Non affetti che poi diventano fusioni, dipendenze. Un affetto che dice accoglienza dell'altro, ma che dà anche un po' di calore a quel rapporto. Sempre nel rispetto dell'autonomia dell'altro. Terzo, la preghiera per l'altro. Proprio dell'accompagnatore spirituale, e poi pregare per l'altro, che non è la pennellata spirituale finale, ci vuole un po' di preghiera, ce la mette anche qui, no, è il portare l'altro davanti a Dio, anche perché poi ciò di cui l'altro ha bisogno, oltre che del mio ascolto, oltre che del mio affetto, è la vicinanza del Signore. Da un pastore questo noi chiediamo. Ecco, questo stare accanto all'altro in questo modo è il ministero fondamentale di questo secondo agente del processo. E poi c'è il terzo, che in realtà è il primo, ma che metto alla fine, che è lo Spirito Santo. Avrei dovuto metterlo per primo, evidentemente, ma lo metto per ultimo perché poi è quello che dà valore a questo processo in cui c'è un io che si coinvolge e poi c'è l'altro che mi sta accanto. Lo Spirito Santo, alla cui presenza io e l'altro ci mettiamo, perché altrimenti può essere anche semplicemente, anche quando vado allo psicologo, c'è un io e c'è un tu che dialogano e che leggono una situazione, che fanno un processo di lettura, di conoscenza. Ecco, nell'accompagnamento spirituale, nel discernimento spirituale, non c'è semplicemente un io e un tu altro che mi sta accanto, ma io e l'altro ci mettiamo tutti e due in ascolto dello Spirito, che è colui che ci dà la capacità di compiere quel cammino. Attenzione, lo Spirito non solo perché è quello che ci può guidare verso un buon discernimento, ma anche perché è quello che ci può liberare da un cattivo discernimento. Perché a volte i nostri discernimenti sono anche dei discernimenti che possono farci più male che bene. Le nostre parole non devono essere mai l'ultima parola sulla nostra vita. C'è quel bellissimo passo della prima Giovanni, al capitolo 3, versetto 20, se il nostro cuore ci condanna, voi ormai avete imparato che quando c'è cuore pensate anche a coscienza, se la nostra coscienza ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. A volte con i nostri discernimenti possiamo pure arrivare a fare semplicemente farne una fabbrica di scrupoli e di pesi che ci schiacciano. Ecco, l'ultima parola anche sulle nostre parole, sui nostri discernimenti, appartiene allo Spirito, che ci conosce meglio di come noi ci conosciamo. Dunque il discernimento cristiano avviene sempre con il Signore, alla sua presenza. Non può esaurirsi in un io tu tra discepolo e accompagnatore o padre spirituale, né in calcoli che tengano solo conto del visibile, ma c'è sempre un oltre che lo Spirito ispira. E concludo. La Chiesa è sempre cresciuta e ancora cresce perché ha il coraggio di discernere. E lasciatemelo dire, anche una coppia cresce se ha il coraggio di discernere, cioè di porsi davanti alle situazioni e porre in essere questo procedimento. Viceversa, laddove manca la fatica del discernimento, la relazione muore. Tra i suoi compiti, compiti della Chiesa, compiti di una coppia, vi è anche quello di osare pensarsi. Voi lo sapete meglio di me, quando smettete di pensare al vostro rapporto è già minacciato in partenza. O si vive di ricordi, oppure quando finisce anche l'alimentazione del ricordo si vive di niente. Il ricordo va pensato, va articolato, va fatto crescere. E com'è che lo facciamo crescere? Tramite un processo di discernimento costante. Rifiutare questa dinamica significa spegnere lo spirito, direbbe Paolo. Prima Tessalonicesi 5, 19, 21. Dice, non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Guardate, il discernimento, l'esaminare ogni cosa e tenere ciò che è buono è collegato al non spegnere lo spirito. Quando tu ti rifiuti di vivere nella dinamica del discernimento è come se tu negassi lo spirito o metti fuori. Ma potremmo chiederci, per concludere, abbiamo detto, insomma, in questa oretta in cui ho chiacchierato con voi, credo di avervi comunicato, poi ne discuteremo, ma che è così importante questa pratica? Questo spero di avervelo trasmesso. Ma se è così importante, perché crea così tanto disagio? Spero non in voi, ma diciamo crea un certo disagio, ha creato e continua a creare. Le critiche a tutto questo, tra l'altro dice proprio Papa Francesco che parla tanto di discernimento, è quello che poi si fa sfuggire quelle espressioni che anche ha creato un gran polverone, chi sono io per giudicare? Vi ricordate sull'aereo che disse quella frase? Ah, dice, beh, da una parte dice che dobbiamo discernere e poi dice che non dobbiamo giudicare, ma insomma si può capire che cos'è che vuole questo Papa. E per quello che in quel libretto che ho visto che avete lì in vendita, al capitolo discernimento degli uomini ho aggiunto una seconda parte, giudizio di Dio, perché forse a volte non abbiamo chiara la distinzione tra il discernere e il giudicare. Quindi quella frase che il Papa ha detto, chi sono io per giudicare, è fondata biblicamente in maniera, direi, adamantina, cioè non ha detto nulla che non sia già scritto nella scrittura, dove il giudizio appartiene solo a Dio. Voi mi direte, ma lui non è il rappresentante di Dio sulla terra? Va precisato. Dunque, perché crea tanto problema il discernimento? Beh, innanzitutto perché crea un po', ripeto, osare pensare non è facile, cioè è molto più semplice, diteci quello che dobbiamo fare, stiamo lì, invece di stare ad arrovellarci il cervello, a pensare, è molto più semplice. Quindi il primo disagio nasce dalla nostra pigrizia. E anche dalla pigrizia a volte di chi deve guidare delle comunità, che dice, ma insomma, un tempo era molto più semplice fare il pastore, era chiaro quello che dovevamo fare, bastava applicarlo e tutto andava bene. Invece sto discernimento, persona per persona, caso per caso. Ma l'altra critica che viene avanzata e che va presa sul serio, perché le paure vanno sempre prese sul serio. Anche le paure che adesso vediamo circolare nei nostri ambienti, eccetera. Non disprezzatele mai le paure. Vanno prese sul serio, analizzate, casomai contestate. Ma mai ignorate. L'altra grande paura è che il discernimento apre al relativismo e al soggettivismo. No, Amoris Laetitia 8 dice, beh, se non ci dite quel che dobbiamo fare, ma lasciate alla libertà anche dei pastori, ovviamente i pastori poi agiranno con uno in un modo, con uno in un altro. E questo non è giusto. È vero, non è giusto. Tra l'altro ditemi se Dio è giusto secondo il nostro criterio di giustizia. C'è un padre della Chiesa, Isacco di Ninive, che dice, ma basterebbe leggere la parabola del figlio al prodigo e la parabola degli operai dell'undicesima ora per dire una volta per tutte che Dio non è giusto. Cioè, attenzione! Attenzione, Dio è giusto, ma non secondo la nostra giustizia, perché secondo la scrittura Dio è giusto e misericordioso. Noi non riusciamo a capire questa cosa qua. Dio è giusto, dice la scrittura, e misericordioso, lo ripetono i salmi, cioè in lui coincidono giustizia e misericordia. Noi non ce la facciamo a capirlo, per cui per noi quando lui agisce così dice, beh, lì è buono. No, lui è giusto lì, ma secondo un'altra giustizia. Allora, è vero che quando si fa discernimento, noi possiamo cadere anche nel relativismo, nel soggettivismo. Ma guardate che il contrario, cioè il non voler far discernimento, ci fa cadere nell'altro grande peccato condannato nella Scrittura, nel Nuovo Testamento, quello che più ha fatto arrabbiare Gesù, che è l'atteggiamento dei farisei. Cioè, qual era l'atteggiamento dei farisei? Il ridurre tutto a casi generici o generali. Voi guardate tutte le storie in cui portano a Gesù un caso. Loro, quando presentano la donna adultera, l'uomo dalla mano arida nella sinagoga, il cieco nato, e tutta una serie di... Per loro lì che cosa c'è? C'è un caso. Dici, che ne dici di questa donna in flagrante adulterio? Che ne dici di questo cieco nato? Che ne dici? È un caso. Gesù trasforma i casi in persone. E ogni persona ha la sua parola, perché ogni persona è una situazione concreta. Gesù, guardate, non è che era più buono dei farisei, o meglio, se lo era, la sua bontà, la diversità di approccio nasce dal fatto che Gesù, quando ha qualcuno davanti, per lui quel qualcuno non è mai un caso, cioè un caso da manuale. Ma per lui è Giovanni, Antonio, Caterina, irripetibile, e cerca di dire a lui, a lei, la parola, l'unica parola possibile. Ecco la differenza. Quindi la pratica del discernimento è stata la pratica di Gesù. E certo Gesù all'adultera ha detto una parola che era solo sua, soggettiva. Ma quando è che noi, pur esercitando un discernimento, non siamo soggettivi? Nel momento in cui in coscienza cerchiamo di dire a quella persona la parola che la scrittura ci ispira. Quindi non nasce dalla nostra simpatia, antipatia, da un qualcosa che è dentro di noi, ma nasce dallo sguardo sincero per quella situazione, per quella persona, per quel volto, per quella storia. Ecco in che misura il discernimento è opera evangelica, è quello che Gesù ha fatto. Solo, e concludo davvero, il discernimento consente alla legge, che è santa e buona, di essere per l'uomo e non contro l'uomo. Ogni volta che noi vomitiamo anche parole della legge, anche parole del Vangelo su una persona, non tenendo conto della persona concreta, noi trasformiamo, che è quello che volevano fare quegli uomini, le parole della scrittura in pietre da scagliare. È bellissima l'immagine di quelli che vogliono, che vanno da Gesù con la donna trovata in flagrante adulterio. Gesù non era per l'adulterio, non è che li sta liberalizzando l'adulterio, e alla donna alla fine, dopo averla perdonata, dirà anche: vai, non peccare più, le chiede un cammino di conversione. Ma disarma quelli che hanno trasformato le parole della scrittura in pietre da scagliare. L'immagine è fortissima. Sono arrivati già lì armati di parola di Dio e di pietre. E Gesù è bellissimo, libera la donna, ma libera anche loro. Perché Gesù, in quel caso, opera una doppia liberazione. Anche a loro dà la possibilità di liberarsi di quelle pietre. E come fa? Richiamandoli alla loro coscienza. Chi tra voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Come ha fatto a liberarle, liberarci anche noi, da un cattivo discernimento? Richiamandoli alla loro coscienza. Stavano agendo in maniera superficiale, li richiama alla loro coscienza e riescono anche loro a fare un buon discernimento. Lasciano le pietre e tornano a casa. Ecco il diverso sguardo, quello di Gesù, che va in profondità, che guarda l'altro, che lo legge a partire dalla scrittura, ed ecco invece lo sguardo superficiale di chi nell'altro vede solo un caso contro il quale eventualmente scagliarsi, ma senza un coinvolgimento personale e anche con una pericolosa strumentalizzazione della scrittura. Bene, io mi fermo qui, ti ho già parlato troppo, e poi oggi pomeriggio magari possiamo... confrontarci un po' su quello che queste cose dicono alla vostra esperienza. Prego, a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.
Grazie a Sabino, non possiamo chiamarlo padre.
No, no, no. Quindi al massimo fratello, ma sempre attività per fratello.